Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina scopriamo Santo Spirito in Oltrarno, a Firenze.
Buongiorno amici di Radio. Mi scuso in anteprima per questa mattina perché sono molto raffreddato, però cercherò di portare comunque avanti l'impegno che ci siamo dati. Diciamo che oggi vorrei parlare, data la mia permanenza in questi giorni a Firenze, vorrei parlare di una basilica bellissima che si trova proprio a Firenze, Santo Spirito in Oltrarno, che da convento agostiniano è diventata un'importantissima basilica. Questa chiesa è incastonata come una gemma in un angolo quasi nascosto di Firenze. Può darsi che bisogna passarci veramente diverse volte davanti prima che si riesca ad accorgersi della sua presenza. Si tratta di una struttura perfettamente proporzionata. Non sono molti i turisti che attraversano il fiume per una passeggiata tra i vicoli e le piazzette dell'Oltrarno, ma se ti avanza un po' di tempo ti consiglio vivamente di farci un salto per respirare un po' di quell'autenticità, quell'atmosfera che caratterizza la città, proprio la città del Rinascimento. Città rinascimentale che spezza una lancia, è bellissima. Ci sono le tombe dei più importanti ideatori, geni, scultori, delle persone più importanti che l'Italia abbia avuto. Che cosa significa far parte della comunità agostiniana durante l'ascesa dell'umanesimo, quindi nel 1300? A Firenze gli agostiniani attiravano umanisti cristiani come il Petrarca, il Boccaccio, appunto, nella loro sfera di influenza, enfatizzando un ritorno ai canoni classici greci e romani senza adottarne lo spirito pagano. La prima struttura religiosa, sostituita già da un bel po' di tempo ormai, risale a ben prima del 1252, è ubicata all'esterno della cinta muraria originale. Era circondata dal tipico paesaggio rurale toscano, caratterizzato da qualche tradizionale cassetta di campagna sparsa qua e là, e decorata con dipinti di Cimabue, Simone Memmi e Giottino. I monaci agostiniani entrarono in scena all'incirca in questo periodo, fatto che rende questo edificio una delle prime fondazioni agostiniane ancora occupate dai monaci. Non molto dopo l'età del XIII secolo, Firenze cominciò ad attrarre un flusso di migranti importante, sia all'interno che all'esterno delle cinta murarie. Questo stabile flusso di persone, insieme alla costruzione del ponte di Santa Trinità, fece sì che l'intera area assumesse una decisiva importanza dal punto di vista sociale, politico ed intellettuale. Ovviamente, se hai tempo di soffermarti un po' su Piazza Santo Spirito, che è ubicata proprio dinanzi alla chiesa, vedrai come potrai notare i segni di questo cambiamento. L'architettura di avanguardia, quindi, si dice che vi fosse una tradizione che i monaci del convento agostiniano dovevano portare avanti per pagare il Brunelleschi. La creazione di una chiesa importante, specialmente come quella di Santo Spirito, non consisteva soltanto nel mettere insieme un po' di pietra e malta, dando al composto la forma di una pianta a croce e di un abbellimento, no? Con qualche cappella su e giù. Il design architettonico era parte dell'opera d'arte, uno dei tasselli fondamentali della storia che è raccontata tramite questo edificio e del nuovo approccio che si intendeva stabilire per i devoti. Era infatti la prima cosa che un visitatore della chiesa si trovava dinanzi, per cui l'architetto non doveva avere soltanto una buona conoscenza dei numeri, delle proporzioni dei canoni architettonici, ma anche della Bibbia, in modo che si capisse sin da subito come dovesse essere predicata la parola. Brunelleschi nel suo modello originale non considerò soltanto come la chiesa sarebbe stata vista ad occhio nudo, ma anche come dovesse essere vissuta, come bisognava attraversarli dentro per i sacerdoti, come l'edificio avrebbe interagito fisicamente con la natura e con l'ambiente circostante in termini di luce, in termini di ombre, in termini di spazi. Forse è proprio per questo motivo che molti ritengono il suo progetto originale una delle sue migliori creazioni in assoluto. Purtroppo Brunelleschi riuscì a vedere soltanto i primi 2 anni di costruzione della chiesa prima di morire e passare il completamento dell'opera architettonica ad altri. E dato che era famoso per non condividere i suoi progetti con nessuno, molti dei dettagli da lui pianificati dovettero essere interpretati, mentre molti altri si sono persi tra i meandri ovviamente del tempo. L'intento di Brunelleschi era quello di centrare il suo progetto sull'ordine classico, punto focale dell'architettura rinascimentale. Coloro che ebbero il formidabile compito di interpretare quelle poche indicazioni che aveva lasciato per completare l'opera furono Antonio Manetti e Giovanni da Gaiole e Salvi d'Andrea. Secondo l'opinione generale, Brunelleschi era stato troppo radicale nella sua visione, per cui i suoi successori mitigarono gli aspetti più innovativi con diverse modifiche al progetto originale. Vediamo un po' l'esterno. Nell'osservare l'esterno della chiesa è molto probabile che si rimanga colpiti dal suo aspetto alquanto austero e desolato. Nessuna decorazione in marmo come le chiese di Santa Croce e San Miriano, pilastri o ornamenti come quelle di Santa Trinità, ma nemmeno più si può dire che si tratta di una lasciata di una sorta di stato non finito come quello di San Lorenzo. La facciata attuale risale al 1792, fu decorata con dettagli architettonici dipinti, rimossi poi durante i lavori di strutturazione negli anni 60. Nell'osservare la mura laterali si notano degli stemmi sopra le finestre che corrispondono alle famiglie le cui cappelle sono ubicate sul lato opposto della chiesa. Voglio fare 2 note interessanti. Brunelleschi nel suo progetto originale voleva che la facciata della chiesa e la piazza si affacciassero sull'Arno, ma non fu possibile acquistare tutta la proprietà, anche quella sull'altro lato della chiesa, perché non tutti erano disposti a vendere, anche se si trattava di un edificio religioso. Inoltre Brunelleschi progettò che tutti i lati della chiesa dovessero essere fiancheggiati da una loggia, un po' come il Museo degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata, ma non portò a termine questa idea perché avrebbe dovuto cambiare tutta la facciata. Vediamo un po' l'interno. La chiesa è caratterizzata da colonne che lo dividono in 3 navate e circondavano l'altare principale in modo simile alla Basilica di San Lorenzo. Vi sono pilastri sulle pareti laterali ed un soffitto a cassoni, che non faceva parte però del progetto originale. Brunelleschi aveva infatti pensato di lasciare aperto il soffitto per dare l'idea che le pareti riuscissero a raggiungere e toccare il cielo. Nel complesso questa chiesa era, e tuttora è, una rappresentazione dei classici progetti di Brunelleschi, uno spazio cavernoso ma al tempo stesso armonico e armonioso. Come fece in San Lorenzo, l'architettura matematicamente simmetrica che è enfatizzata dal colore bianco penna delle pareti e dal grigio scuro della pietra serena. Il contrasto dei colori accentua ancora di più l'armonia con cui la pietra forma gli archi che uniscono una colonna all'altra. Signori, questa è la magnifica Basilica di Brunelleschi. Ripeto, Santo Spirito in Oltrarno. Non ha un aspetto che vi fa fermare a prima vista, ma deve essere studiata. Grazie, buona giornata amici di Idea Radio.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.